Sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
Bentrovati amici in ascolto e un saluto ovviamente anche a Graziano Braga. Buongiorno Graziano, buona domenica.
Buona domenica a te Roberto, buona domenica anche a tutti gli ascoltatori.
Allora, abbiamo avuto diverse email, poi ancora sulla pagina Facebook, con tanti complimenti per la trasmissione di domenica scorsa. Ne parleremo con l'intervento straordinario della figlia di Guglielmo Marconi, Elettra Marconi. Leggeremo anche alcuni commenti nelle varie mail che ci sono arrivati qui in studio. Però io do subito la parola a te, Graziano, per capire un poco come è andata domenica scorsa anche sul piano tecnico.
Allora, innanzitutto, oggi è domenica 28 aprile, la puntata 1085. Ricordo che questo programma nasce da un'idea di Stefano Mannelli, che ebbe veramente decine di anni fa. Domenica scorsa io ho ascoltato, ho visto anche il tipo di trasmissione particolare con la mia prima radio che avevo utilizzato quando ero da bambino e cominciavo a fare radioascolto, che era una Radio Marelli 115. Il segnale era veramente molto molto buono, forte, chiaro, con un leggerissimo USB ma quasi inesistente. Invece il nostro amico Adrian Mikalev da Malta, che ringrazio in particolare perché mi aggiorna di tutte le situazioni del segnale anche da lui, continuava a ricevere con un filino di disturbo. La puntata di domenica, come dicevi tu, con Elettra Marconi è stata molto emozionante. Effettivamente sapere chi era suo padre per noi è una cosa veramente che ci ha toccato, che ci ha lasciato e ci lascerà un bel ricordo.
Ci siamo collegati alle origini proprio
esattamente. Sì. Ci sono stati tantissimi riscontri sulla pagina Facebook, video, qualcuno ha pubblicato delle foto personali che ha avuto la fortuna di fare assieme a lei, sono stati citati anche avvenimenti capitati negli anni, nelle varie manifestazioni precedenti, perché ogni ricorrenza lei viene sempre coinvolta, giustamente. Tra l'altro c'è una persona che sa molto di quello che è la parte tecnica di Marconi, che vorrei anche lui coinvolgerlo, vedremo se più avanti, quando magari viene superato questo tourbillon di ricorrenze, eccetera, ci ritorniamo sopra e lo coinvolgeremo, questa persona, perché a quanto pare ha diverse cose interessanti da raccontarci, soprattutto tecniche più che altro. Oggi faremo una chiacchierata con un amico dove parleremo un po' di VLF, che sono bande particolarissime dove non c'è molto da sentire in termini di contenuti, però è interessante realizzare sistemi per la ricezione di queste bande, fare un po' di studi su antenne che sono antenne molto lunghe, molto semplici apparentemente, ma ci sono tanti piccoli trucchetti. Tra l'altro si può utilizzare la scheda audio del computer come ricevitore, quindi non richiede neanche un grosso investimento di denaro o un investimento di hardware, proprio veramente si collega l'antenna alla presa del microfono con qualche filtro e la cosa dà subito dei risultati. Continuo a monitorare Radio Cairo, che non si riesce a sentire. Gli unici riscontri che ho avuto, li ho avuti tempi addietro, c'era una giornata della sola portante, un altro giorno c'era la modulazione distorta, un altro giorno ancora la sola portante, poi non si è più sentito nulla, anche perché tra l'altro è infilata dentro due emittenti che arrivano fortissimo, una è a 10 kilocicli sotto e l'altra a 10 kilocicli sopra, che arrivano con dei segnali strepitosi, quindi loro sono infilati in mezzo, ma io non ho neanche visto il segnale, quindi penso proprio che abbiano deciso o di sospendere la cosa oppure di aspettare di riparare questo trasmettitore che ormai sono anni che ha questo tipo di problemi. Ascolto abbastanza le onde medie sperando di scoprire emittenti nuove. Io qui dicevo sempre Power 927 e Z100 Milano a 1350, questi segnali sono veramente molto forti perché le emittenti non sono lontano da dove abito io, ma non ricevo null'altro. Tra l'altro ho intenzione di andare, appena il tempo lo permette, nelle colline e provare a fare gli ascolti dalle colline, ma qui lunedì ha pure nevicato, quindi bisogna aspettare un attimino tempi migliori. Un'altra cosa che ho notato è che Federico Caria ha fatto vedere la foto della QSL ricevuta dall'Antartide argentino, Radio Nazionale Arcangel San Gabriel, a 15.476 kHz in USB. È un ascolto un po' complicato, però si può fare, ripeto, 15.476 kHz USB. Lui l'ha ricevuta alle 21.23 UTC, quindi sono le quasi le 11.30 di sera, ora italiana, insomma. Quindi è un orario ancora abbordabile. Vorrei anche ricordare che il gruppo CISAR di Rovigo organizza per mercoledì 1 maggio, presso il palatende della Polisportiva Tassina, sito in via Vittorio Veneto, adiacente al campo di baseball, il sesto mercatino del radiomotore. L'orario d'apertura è dalle 9 alle 13. L'intento è di dare la possibilità a OM locali e non di vendere, scambiare o acquistare per mutare quello che uno usa o quello che uno cerca. Sono quel tipo di mercatini dove non c'è business, proprio veramente sono fatti per il piacere di cedere cose inutilizzate o cercare cose che magari ti servono. Essendo un evento al coperto, qualsiasi tempo ci sia, l'evento avrà luogo lo stesso. Prima di andare oltre, magari leggiamo qualche mail aperto.
Sì, allora intanto vorrei citare semplicemente alcuni nomi di persone che ci hanno mandato dei rapporti di ascolto, che come sempre, lo dico, ci fanno molto comodo, perché abbiamo proprio il polso della situazione per quel che riguarda la ricezione di questo programma su tutto il territorio. Allora, citiamo Lorenzo Curti, Giorgio Giossi, Gabriele Di Natale, Maurizio Giuseppe Romeo, tra l'altro lui ci scrive una gemma l'intervista a Elettro Marconi, grazie. Poi Adrian Mikalev, Venturino Pompei, e poi Giovanni Lorenzi, Marco Benvenuti, Gioacchino Stallone. Mentre invece vorrei citare almeno alcune frasi, per esempio della mail che ci ha mandato Mauro Mito. Lui ci scrive: ciao Roberto e Graziano, vi abbiamo ascoltato perfettamente sulle alture di Noli, in provincia di Savona, più precisamente alla Grotta dei Falsari, a picco sul mare, a un'altezza di 260 metri. E poi allega il video di un pezzettino di ascolto. E poi ci scrive: siamo una coppia di amici, io e Mauro e mia moglie Gabriella, con i nostri amici Carmine e sua moglie Maria Assunta. Naturalmente rimane il mistero, se loro sono una coppia, chi sono gli originali? A parte gli scherzi, siamo una coppia di amici. Allora, ci fa piacere che domenica, appunto, se potete ci nominate, noi lo facciamo veramente volentieri. Grazie anche per l'ascolto. Poi dice: vi salutiamo, continuate così, siete fantastici e parlate di cose molto interessanti. Grazie davvero, Mauro. E poi andiamo a vedere il rapporto di Andrea Zamproni, che è un ascoltatore da tempo che ci segue. Ho seguito con vivo interesse l'intervista alla principessa Elettra Marconi. Ascoltare quegli aneddoti di notevole rilevanza storica direttamente dalla figlia di Guglielmo Marconi è stata un'opportunità unica e straordinaria. Attraverso i suoi studi, Guglielmo Marconi ha apportato un cambiamento rapido e radicale al mondo. Come ha sottolineato Graziano Braga con una riflessione personale durante l'intervista, la sua rivoluzionaria forte intuizione, un termine specificamente citato dallo stesso Marconi in uno dei suoi storici discorsi, ha anche generato opportunità di lavoro per un numero considerevole e difficilmente quantificabile di persone, me incluso. E come sempre ci ringrazia per le trasmissioni. È effettivamente proprio così, Quante persone hanno un debito di gratitudine anche professionale nei confronti di Guglielmo Marconi.
È vero.
E poi ultimo, Carlo Tenga ci scrive, anche lui: sono rimasto molto colpito che sia stata invitata la signora Elettra Marconi, figlia di Guglielmo, a testimonianza delle opere scientifiche del compianto padre, realizzate per il bene dell'intera umanità. E questo, tra l'altro, ci tengo a sottolinearlo, che Elettra Marconi ha detto per il bene dell'umanità. So se l'hai notato anche te, Graziano.
Sì,
lei proprio lo sottolineava, come dire, c'è modo e modo di fare scienza e tecnica. Ecco, va bene. Certo, non sarà stato facile avere questa partecipazione, ma sicuramente ha contribuito a rendere ancora più interessante di valore la rubrica Spazio Obiettivo di X, con la presenza appunto della figlia di Guglielmo Marconi, che ha accettato l'intervista, premiando lo sforzo divulgativo che i promotori e i collaboratori di questa rubrica hanno fatto. Effettivamente, Carlo, poi noi ringrazieremo anche fra poco Giovanni Francia, che avremo tra pochissimo con noi, proprio perché è stato forse uno dei principali agganci per arrivare fino a Elettra Marconi e a suo figlio, naturalmente. Conclude questa mail a Carlo Tenga: Di certo rimarrà una traccia di questa grande invenzione che è la radio, a testimonianza di chi ha vissuto questa epoca. Un grazie di cuore per quanto realizzato e al prossimo appuntamento. Grazie Carlo, davvero, non solo perché ci segui, ma anche perché ci mandi queste riflessioni che volentieri condividiamo. Allora, io ho terminato per quel che riguarda i rapporti di ascolto e i commenti, e ti restituisco la linea, Graziano.
Certo, io saluto un po' di persone. Innanzitutto vorrei salutare gli amici del PIRS di Sicilia. È un gruppo di persone che raccolgono le radiosonde. Quotidianamente vengono lanciate delle radiosonde con dei palloni per fare dei rilievi atmosferici. Queste sonde percorrono centinaia di chilometri, poi a un certo punto ricadono sul terreno e questa associazione le monitorizza, le riceve e le va a recuperare. È una specie di caccia alla volpe, un gioco, insomma, ecco, perché è tutto materiale usa e getta, quindi una volta che ha finito il suo volo non servono a nulla, però sono come delle medaglie. Poi ho notato in un SWL il 9137 da Rovigo, che usava un Siemens 745 E305, mi pare che sia il modello esatto, che è un ricevitore molto particolare che ho visto tante volte ma non ho mai potuto ascoltare. Damiano Migliozzi, che ci ascoltava con una pila di ricevitori professionali, c'era un Rakin, Walking Johnson e altre cose. Domenico Macera con un National NC98 e Riccardo Laffi, come al solito, utilizza dei sistemi sempre molto non convenzionali. Aveva un convertitore attaccato a una radio CB in modo di poter utilizzare la radio CB per ascoltare la nostra trasmissione. Anche Gianni Pastorino, autocostruttore, in questa occasione, visto il tipo di ricezione che si andava a fare con la Elettra Marconi, ha utilizzato il ricevitore più anziano che possedeva, un BC348. Sarò ripetitivo, ma quando vedo il setup di Gualtiero Cainelli io rimango sempre colpito, perché è una cosa veramente molto molto particolare, ordinatissima, è un ricevitore a moduli, una cosa che mi colpisce sempre ogni volta. Stefano Peo Moroni mostrava un divisore di segnale, è una scatoletta che permette di collegare più ricevitori alla medesima antenna. È una cosa, secondo me, che tanti di noi potrebbero avere bisogno. E potrebbe essere interessante, se uno serve, mettersi in contatto con lui e cercare di capire come ha fatto ad averla. Anche Giovanni Francia era in ascolto, cioè ha ascoltato con una radiolina cinese dalle coste laziali lì vicino nella zona di Roma, e ci ascoltava molto molto forte, tra l'altro, quindi ribadiamo il concetto che anche con radio economiche piccoline, con una semplice antenna stilo, è abbastanza semplice sentirci. A questo punto direi, appunto, visto che l'abbiamo citato, di sentire Giovanni Francia.
In nostra compagnia Giovanni Francia, radioamatore, con il quale abbiamo un debito di riconoscenza, insomma, perché ci ha permesso di entrare in contatto domenica scorsa con la figlia di Guglielmo Marconi, Elettra Marconi. Buongiorno Giovanni Francia, grazie per essere con noi questa volta tu stesso in trasmissione.
Buongiorno a te Roberto, buongiorno a tutti gli ascoltatori e grazie dell'accoglienza, comunque troppo buoni nei miei confronti.
Ciao Giovanni.
Ciao Graziano.
Volevo parlare con te un po' di quello che sono le VLF. Tu recentemente hai scritto un articolo su Radio Kit dove parli di un esperimento un po' più complesso. Innanzitutto cominciamo a dire il tuo nominativo da radioamatore e poi magari introduciamo l'argomento sulle VLF.
Va bene, allora, il mio nominativo è Italia 0 Kilo Quebec Bravo. Per i radioamatori in ascolto è chiaro che è un nominativo preso molto tempo fa, quando avevo 17 anni. E la mia esperienza con le VLF è abbastanza recente, come si evince dal primo dei due articoli che mi è stato pubblicato esattamente nel giugno dello scorso anno, del 2023. Dove lì proponevo un semplicissimo setup, come si dice oggi, per ascoltare in maniera abbastanza economica e abbastanza facile le emittenti in questa particolarissima banda, emittenti che sono per la maggior parte però di origine militare, quindi quello che per i curiosi deve essere chiaro è che si va ad ascoltare dei suoni, si vedono dei segnali sulle schermate dei programmi che ci permettono appunto di, diciamo così, di vedere, di elaborare, di sintonizzare, ma ovviamente, giustamente, quello che ascoltiamo non può essere decriptato e spero bene che non sia mai possibile. E in un secondo articolo pubblicato adesso nell'aprile 2024, sempre su Radio Kit Elettronica, invece ho proposto un sistema per provare a trasmettere con, diciamo così, con mezzi ridotti, con potenze ridotte rispetto a quelle militari, con pochi soldi per lo scopo, a trasmettere su queste particolari bande. E come mostrano le fotografie che ho inserito nell'articolo, diciamo questi primi esperimenti, per quello che mi riguarda, sono più che soddisfacenti.
Sì, anche perché la potenza in gioco, se non ricordo male, è veramente molto piccola.
Sì, ho utilizzato, diciamo, due potenze. Nei primi esperimenti, come amplificatore di potenza, ovviamente si usa un amplificatore audio, perché di audio stiamo parlando, audio propagato vetere. Ho utilizzato un piccolo amplificatorino digitale da circa 50-60 watt. Dopodiché il secondo, quello che mi ha dato i risultati che si vedono nelle fotografie, è 150 watt, ma onestamente non era sicuramente a tutta potenza. Io presumo che sia stato tra i 50 e i 60 watt in uscita. L'antenna, che è la nota dolente di queste cose, è un'antenna ovviamente sperimentale, arrangiata. Diciamo che è stato un tentativo, fortunatamente riuscito bene, perché si tratta di un tratto di cavo multipolare composto da 14 singoli fili isolati, che io ho saldato in serie tra di loro, e dato che era appunto 20 metri di lunghezza per 14, abbiamo circa 280 metri di antenna loop. E questa antenna, se uno si fa due calcoli, praticamente oscillerebbe intorno a 1 MHz, quindi siamo in piene onde medie, molto molto lontano dalle frequenze dove io ho trasmesso. Tanto per essere chiari, la prima frequenza dove ho trasmesso, che è 25 kHz, sono più o meno circa 12-13 km di lunghezza d'onda, quindi tra 12 km e 280 metri ce ne passa, però il segnale è stato irradiato, e questo era quello che a me premeva, cioè provare che si può. Poi, trovando magari una opportunità del tipo, che ne so, trovare qualcuno che ha un appezzamento di terreno, che io almeno l'ho pensata così, circondata da palificazioni di legno e rete, e magari stendere un cavo utilizzando questi pali come supporto per la lunghezza più lunga possibile, magari si potrebbe anche tentare di fare trasmissioni un pochino più lontane. Io personalmente mi sono fermato per adesso a questi primi esperimenti tra la terrazza, che diciamo è al sesto piano del palazzo dove abito, e il primo piano dove abito io.
Ma non hai provato magari a inserire un po' di capacità per tentare un accordo?
Guarda, no, no, non l'ho fatto, ma perché, ripeto, mi sono fermato a questi primi esperimenti con molto entusiasmo. Poi sapete com'è, voglio dire, uno ha anche tante altre cose da fare, non ho soltanto questo, per cui non ho proprio avuto il tempo materiale di fare tutti questi esperimenti, quindi capacità, cappelli capacitivi, bobine di carico. Queste sono le cose che mi sono ripromesso di fare in un prossimo futuro.
Certo, poi tra l'altro tu, vivendo in una città abbastanza importante come Roma, sicuramente si incontrano anche altri problemi. Tu avevi provato a ricevere il trasmettitore Anderson, quello 17.2, che fa quelle rare trasmissioni nell'arco dell'anno, però di domenica. Avevi fatto dei tentativi, non ricordo.
Guarda, che io mi ricordi, ho tentato 3 volte. Tra l'altro sono iscritto a una newsletter di Grimeton, mi hanno avvertito prima, ma io con il mio piccolo setup sinceramente non ascoltavo nulla, ascoltavo davvero tanto tanto rumore. Ma considera che il mio setup è situato in un appartamento al primo piano di una palazzina di 6 piani in mezzo ad altre palazzine nel centro di Roma, quindi molto rumore elettrico e tante altre cose. E non avevo la possibilità di andarmene in terrazza con questo setup, perché mi pare che tutte le volte che c'è stato questo appuntamento con Grimeto non fosse bel tempo, quindi non era proprio il caso di starsene all'aria aperta con PC e tutto il resto mentre pioveva.
Certo, quindi adesso i prossimi step sarebbero quelli di provare a fare esperimenti di copertura, migliorando un po' quello che è il sistema dell'antenna trasmittente a questo punto, perché mi sembra che è lì che c'è il pezzo più grosso di lavoro da fare.
Sì, assolutamente sì. Stavo pensando di coinvolgere un mio amico che nulla ha a che fare con questo mondo della radio ed esperimenti, un carissimo amico che abita nei dintorni del lago di Bracciano, ha un bel appezzamento di terreno, tra l'altro circondato da palificazioni di legno, diciamo da recinzione, e lui vive nell'interno, e quindi volevo coinvolgere lui e chiedergli se mi fa fare questo esperimento. Non credo ci saranno problemi, però insomma adesso devo sentirlo e mettermi d'accordo con lui, e quindi penso che potrò stendere almeno un mezzo chilometro di filo ben teso, e quindi presumo che ci saranno molte sorprese, sicuramente.
Sì, insomma, quindi hai l'estate impegnata, senza ombra di dubbi. Roberto, hai qualcosa tu da chiedere?
Ma io ho una domanda forse molto ingenua, quindi mi fermate subito se veramente insomma, è fuori luogo. Abbiamo detto poco fa che queste sono frequenze in cui è possibile percepire dei segnali che vengono da trasmettitori militari sostanzialmente. Non c'è il rischio di dare fastidio ai servizi di tipo militare con delle trasmissioni?
Guarda, io ho davanti a me, mi sono fatto un piccolo specchietto riassumendo le potenze almeno di chi le dichiara, e da questo iniziamo la mia risposta. Allora, le stazioni alfa, che sono quelle diciamo più conosciute, che trasmettono a partire da una frequenza di 11 kHz, 90 dalla Russia, trasmettono con ben 500 kW di potenza. Ma mediamente, dallo specchietto che vedo, sono potenze che vanno 100 kW, 200 kW, 70 kW, quindi presumo che i miei 100-150 watt non se ne accorga nessuno. Ovvio che non è il caso di andarsi a mettere sulle stesse frequenze di queste stazioni. Tra l'altro c'è una legislazione internazionale ben precisa, la quale indica la sperimentazione libera su queste frequenze, ma al di sotto degli 8 kHz. Quindi questa sarebbe un attimino da approfondire, magari da approfondire in sedi appropriate, se momentaneamente si possono fare esperimenti appunto, ecco, con antenne più performanti e con qualche watt in più, magari in uno specchietto tra una stazione e l'altra. Devo dire che osservando un report abbastanza aggiornato delle varie stazioni, qualche spazio si trova ad esempio tra i 18 e i 19 kHz, tra i 20 e i 22, insomma qualcosa si può fare, però è una cosa che va un attimino approfondita nelle sedi giuste, nelle sedi credo anche ministeriali.
Questi elenchi che tu stai citando, dov'è che li possiamo trovare?
Allora, questo elenco viene da una pagina internet, la cito così come è scritta, www.mwlist.org, dove c'è un database di tutto quello che è VLF, onde lunghe, onde medie e onde corte, ed è continuamente aggiornato. La parte VLF, che è quella che in questo momento ho in mano come i fogli, riporta tutto quello che c'è tra i 10 e i 150 kHz. E spulciando questa lista prima che iniziassimo a parlare, mi sono reso anche conto che sono citati due radioamatori che trasmettono a 137.50 kHz, che se non vado errato è la frequenza dei 2200 metri, e sono i W4TXW e i Z3ATX, quindi evidentemente loro fanno degli esperimenti talmente ricorrenti che sono citati su questa lista.
Sì, sì, infatti è una banda assegnata a noi con dei limiti di potenza e una canalizzazione ridicola, però è una banda che ci hanno assegnato effettivamente.
E questo è quanto. E quindi ecco, io la lista l'ho presa lì. Voglio citare però anche un'altra cosa, per chi è appassionato di radioascolto, se me lo consentite, c'è una pagina web, un sito web molto ben fatto, a cura di Italia Zulu 0 KBA Lorenzo Chicca, dove lui riporta tantissime frequenze, dove poter ascoltare veramente di tutto di più e come ascoltarle, quali apparati usare. La consiglio a tutti i radioascoltatori interessati al radioascolto.
Ripetiamo un attimo magari questo ultimo nominativo per chi non ha fatto tempo a prendere nota.
Perfetto, lo dirò molto lentamente. Allora è Italia Zulu 0 Kilo Bravo Alfa Lorenzo Chicca. Basta Perfetto. Digitare su Google Italia Zulu 0 KBA e in automatico esce la sua pagina. Veramente la consiglio, è molto ben fatta.
Certo, poi volevo introdurre un altro piccolo argomento prima di salutarci. Qualche domenica fa noi abbiamo parlato con Alessandro Razzi della sezione ARI di Brescia. Loro rilasciano un opuscoletto di 90 pagine sul mondo della sezione. So che anche tu scrivi su un opuscolo un po' più piccolo come numero di pagine, però con un livello di divulgazione molto molto più avanzato, nel senso che è quasi un documento quasi universitario, dove ci sono delle divulgazioni fortemente tecniche. È giusto offrire sia una cosa che l'altra, e non tutti offrire la solita cosa, altrimenti non avrebbe senso. Insomma, se tutti scrivono le stesse cose, poi si va a simpatia. Invece è bello poter accedere a informazioni più semplici o più complesse, a seconda di quello che uno vuol fare. Magari accennaci di questa cosa, Giovanni.
Molto volentieri, molto volentieri. Si tratta di un piccolo, chiamiamolo così, bollettino sociale. È il bollettino ufficiale della European Radio Amateur Association, la ERA. L'associazione nata il 9 gennaio 95, con il presidente attuale è IT9 Lima November Delta Marcello Vella. In questo piccolo bollettino, sì, hai ragione, poche pagine rispetto a tanti altri più blasonati, 20, 30, abbiamo avuto anche 40 pagine, diciamo è abbastanza variegato. Allora, innanzitutto abbiamo due ospiti fissi e uno dei due penso che sia proprio ciò di cui tu stai parlando. Uno dei due è Italia Sierra Zero India Eco Kilo, Emilio Campos della Sardegna, scrive degli articoli di teoria radiantistica veramente molto molto approfonditi quasi forse a livello universitario, però è un piacere leggerli, magari uno li deve rileggere più volte, è veramente un piacere. Un altro ospite fisso è un professore, Giovanni Lo Russo, astrofisico, Italia Kilo Zero, Eco Lima November, che come hai letto scrive tantissimi articoli su stelle, su il sole, insomma su tutto quello che è un po' l'astronomia, è anche abbastanza approfondita. Poi oltre questo abbiamo anche articoli che parlano di protezione civile, ultimamente stiamo pubblicando più cose su questo settore specifico, ci è stato chiesto dagli associati, sulle unità cinofile di salvamento, eccetera, eccetera. E praticamente l'associazione parte, appunto, il magazine spiega questo, parte come associazione di radioamatori però coinvolti nella protezione civile in tutti i suoi aspetti. Abbiamo avuto anche degli ospiti stranieri in passato, abbiamo avuto Victor Kilo 3 Yankee Echo Peter Parker, un genio del radiantismo, un genio della sperimentazione che ha scritto degli articoli per noi. Abbiamo avuto una neoscienziata, ormai la definisco così, che è Alpha Alpha 7 Hotel Hotel Adeline Hillier, che già da bambina era un genio, e adesso addirittura si sta laureando al MIT di Boston, radioamatrice. E insomma, abbiamo avuto ospite anche la Lettra Marconi, anche noi. E insomma, abbiamo avuto diverse cosette, cerchiamo di essere il più variegato possibile.
Noi veramente ringraziamo Giovanni Francia anche per queste segnalazioni, che sono, credo, molto interessanti e utili per gli ascoltatori della nostra trasmissione. Grazie davvero di nuovo per l'opportunità che ci hai dato di raggiungere Elettra Marconi e ci risentiremo sicuramente in un'altra occasione. Quindi do di nuovo la parola a Graziano per un saluto finale.
Certo Giovanni, io ti ringrazio nuovamente anche per tutte le altre cosette che ci siamo scritti, perché Giovanni mi ha suggerito alcuni argomenti che poi svilupperemo e vedremo di portare avanti, visto che lui ha il polso della situazione da un altro punto di vista rispetto al nostro, quindi è sempre una cosa ascoltare le proposte dei nostri ascoltatori e vedere di svilupparle, di parlarne. Ti auguro una buona domenica a te e famiglia e ci sentiamo ancora presto, grazie Giovanni.
Buona domenica anche a voi, buona domenica a tutti i radioascoltatori e grazie mille per l'accoglienza.
Allora, siamo avviati alla conclusione. Io ricordo innanzitutto la nostra pagina Facebook, che appunto è la pagina Facebook di Obiettivo di X, e poi la nostra mail di riferimento per i vostri rapporti di ascolto awr@hopemedia.it. Adesso lo dico in inglese, awr@hopemedia.it. Quindi per quanti ci stanno ascoltando anche da fuori Italia, ci farà piacere. Please send your reports to our studio. I repeat the email address awr@hopemedia.it. E potete riascoltare questa trasmissione e anche altre sul nostro podcast, lo trovate sul sito hopemedia.it, c'è un motore di ricerca interno, mettendo magazine RWS vengono fuori appunto le trasmissioni degli ultimi 2 anni sostanzialmente, ma potete anche ascoltarci questa sera su, se non sbaglio, radiocom.tv, è corretto Graziano?
È corretto.
A che ora viene messa in onda la trasmissione?
Alle ore 21 di domenica sera.
Ecco, quindi integralmente viene riportato proprio così come trasmesso la domenica mattina, e quindi salutiamo anche tutti coloro che ci seguono su radiocom.tv. Allora, Graziano, a te forse le ultime considerazioni prima di passare alla seconda parte del magazine
RWS.
Io
come al solito ringrazio tutti per averci ascoltato, chiedo di continuare a pubblicare video, filmati, relazioni d'ascolto, cose tecniche sulla nostra pagina Facebook, che cresce, come dico sempre, lentamente ma continuamente. Sto cercando di organizzare per domenica prossima quello di cui si era parlato, cioè una puntata dedicata alle Number Station. Conto di riuscire a farlo, però non riesco ancora a promettervelo al 100%, ma sono sulla buona strada, quindi probabilmente domenica prossima ci sentiremo con la puntata sulle Number Station. Per ora buona domenica a tutti.
Siete all'ascolto del Servizio Italiano della Voce della Speranza.
Scegliere di destinare l'8 per 1000 non ha un costo, ma può incidere positivamente sulla vita delle persone. Nella prossima dichiarazione dei redditi, destina il tuo 8 per 1000 all'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del Settimo Giorno, perché è una scelta gratuita che sostiene la salute e aiuta chi ha bisogno. Scopri di più su 8per1000avventisti.it.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vede io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
E un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà.
E abbiamo il piacere a questo punto di avere con noi il professor Fulvio Ferrario, che è docente alla Facoltà Valdese di Teologia di Roma, docente di Teologia Sistematica. Buongiorno.
Teologia Sistematica.
Buongiorno.
Buongiorno a voi e chi è in ascolto.
Allora, io non so se, non credo che alla Facoltà Valdese ci siano scontri, manifestazioni, insomma, quindi vabbè, la prendiamo un po' scherzosamente, però ecco, in tante facoltà, non solo in Italia, ci sono delle situazioni veramente complicate. Io leggo da Repubblica, ma insomma se ne parla in vari giornali, scontri polizia studenti al corteo pro Palestina. Lollobrigida dice si tratta di squadracce, eh? E poi ancora i collettivi marciano su un convegno con 4 ministri presenti. L'ira della Premier Meloni, inaccettabile attacco alle forze dell'ordine. 7 agenti contusi, 2 ragazzi feriti, 30 identificati. Tajani dice gli accordi scientifici con Israele non si cancellano. E questa è l'Italia. Altrove, negli Stati Uniti, oltre 200 arresti negli Atenei tra i manifestanti contro Israele. Deputati del GOP, cioè del Partito Repubblicano, chiedono l'invio della Guardia Nazionale dopo le minacce agli studenti ebrei. Di fronte a slogan con toni antisemiti, alcuni studenti si sono sentiti a rischio nel loro ateneo. E poi c'è una testimonianza, i giovani che lottano per Gaza e la paura degli universitari ebrei, le due facce della Columbia. Tra l'altro si legge anche in questo articolo che studenti ebrei sono anche divisi sulle loro posizioni in rapporto a quello che sta succedendo a Gaza e in rapporto a queste manifestazioni, che però a volte hanno un risvolto francamente antisemita. Allora, qui la questione è politica, è etica e ha anche un risvolto, come dire, di rapporti tra le fedi, insomma. Professor Ferrario, adesso è vero che sono argomentoni questi, però non so se possiamo...
Sì, è complicata anche perché si intrecciano livelli diversi.
Certo.
Io proverei, come privato cittadino, poi dopo vediamo questa cosa delle fedi, io proverei a dire una parolina magari a alcuni di questi livelli. Primo, allora il termine squadracce in bocca a Lollobrigida, lasciamo perdere, cioè per carità di patria. Secondo, effettivamente però qualcuno che pesca nel torbido c'è. Questo è fuori discussione, l'ha ricordato anche il CE, perché comunque ci sono dei virus antisemiti che girano anche nella sinistra e vengono fuori appena c'è l'occasione, vengono fuori. Una volta, mentre assistevo, cioè presenziavo un dibattito, terzo punto questo, insieme a Bruno Segre, recentemente scomparso, una figura di un saggio ebreo, oppositore strenuo di Netanyahu, ma non israeliano, italiano, e qualcuno gli faceva domande tendenziose, io mi agitavo e lui mi fa: ma guardi, stia tranquillo, perché se uno si chiama Seire e c'è in giro uno come, allora si chiamava Sharon, che è il minimo che le possa capitare, cioè effettivamente Israele, la politica scellerata dell'attuale governo di Israele, dire che non aiuta è dire poco, ecco. Credo che abbia tappato la bocca a tutti gli amici di Israele in Italia e altrove, da ultimo tra tutti anche a me, cioè di fronte a quello che cosa puoi dire? Ancora un'altra cosa a livello del rapporto, diciamo, o tra fedi o tra chiese e organizzazioni religiose. Io devo dire francamente che sono rimasto un po' perplesso di fronte a molte prese di posizione di esponenti ufficiali dell'ebraismo, di esponenti importanti dell'ebraismo italiano. Mi hanno un po' lasciato perplesso, le capisco da un lato, ma dall'altro chiedere una solidarietà incondizionata all'attuale politica di Israele, all'opinione pubblica, è troppo, questo non è possibile, ecco. Sulle manifestazioni di piazza e sulla questione della collaborazione accademica vorrei astenermi, nel senso che non mi ritengo, ci sono argomenti, che qualcuno voglia esprimersi e altri invece su questo punto in questo modo, e altri dicono però la collaborazione scientifica. Sono perplesso, ecco, tendenzialmente scettico, non mi piace l'idea, anche se ne capisco le ragioni in questo momento.
Mm-hmm. Ho l'impressione, mi dica se lei è d'accordo, che c'è anche un senso di frustrazione, nel senso che l'opinione pubblica di fronte a quello che vede, che sente, i giovani manifestano cercando degli obiettivi, magari anche semplificando le cose, ecco. Ma l'idea è: facciamo qualche cosa, prendiamo posizione, cerchiamo di in qualche maniera. Poi naturalmente bisogna vedere
sì.
Che cosa viene fuori.
Lei ha ragione, penso che bisognerebbe sentire qualcuno competente in questo, psicologia di massa eccetera, penso che sia effettivamente così, ma questo è quello che mi preoccupa maggiormente, nel senso che siccome Netanyahu è fuori tiro, dalì all'ebreo. Lì bisogna stare veramente proprio su questo punto molto attenti. Se io voglio fare qualcosa, certo, ma bisogna vedere che cosa. Anche sopportare l'impotenza fa parte dei compiti della convivenza civile. Ecco, quando sento dei rigurgiti, dico ma no, cioè non ricominciamo. D'altra parte è anche vero che le nostre società ce l'hanno quella cosa lì, ce l'hanno da e anche l'idea che il mondo sarebbe un posto migliore se lo Stato di Israele non ci fosse, che non è esattamente l'antisemitismo, ma è molto imparentato. Anche questa idea c'è, anche nella sinistra si sente, e appena può salta fuori. Certo che Netanyahu dà una bella mano, effettivamente.
Claudio voleva aggiungere qualcosa. No,
volevo dire, intanto c'è sempre poi questi aspetti elettorali che quindi inquinano continuamente, perché ognuno prende al volo, ma questo mi sembra oggi anche tra destra e sinistra, ecco, quindi non c'è poi a volte una distinzione, no, professore? Cioè, mi sembra che ci sia qualcosa che deve servire anche, e poi forse anche l'occasione invece di un silenzio, cioè di non dover rilanciare subito. Forse è colpa anche di questo, dei social. Oggi non si riesce a dormire sopra una cosa e aspettare la mattina dopo per rispondere, se ha bisogno di reagire in continuazione. Questo come lo vede?
No, anche su questo sono d'accordo. Cioè, secondo me, soprattutto mi scuso per la battuta in un ambito dove non c'è niente da ridere, però se non hai niente da dire, stare zitto potrebbe essere una buona idea. Cioè, io l'ho visto in molte persone fare in modo molto sofferto. Penso in particolare a molti amici di Israele o persone che si ritengono amiche di Israele, che appunto di fronte a questa situazione sono state completamente zittite. La strage non si lascia commentare, cioè alla fine sono ogni commento è banale nei confronti di questo accanimento scellerato, e anche quello io credo legato a questioni elettorali. Cioè, non mi stupirei se si potesse dimostrare, io leggo un po', certo mi rendo conto che anche quella è una fonte di parte, però leggo Arez, quello che è free, diciamo, e devo dire che Arez è su questo è durissima sull'atteggiamento, con l'autorevolezza che viene dal fatto di essere ebrei israeliani, e i missili in testa se li prendono anche loro, e sono considerati da molti loro connazionali dei mezzi traditori, quindi è una posizione difficile, ma le informazioni anche che loro danno, tutto fa pensare che praticamente, se uno cerca una logica in questo atteggiamento del governo israeliano, la logica è la sopravvivenza di questa losca figura di Netanyahu, che imperversa nella politica israeliana da 30 anni. D'altra parte, se lo fa è perché qualcuno lo vota, anche questo bisogna dirlo. E quindi, insomma, è una situazione che, appunto, se tu non sei israeliano, se non sei ebreo, non è detto che tu debba dire qualche cosa, puoi tacere e pregare. Credo che veramente siamo ridotti un po' a questo punto, ma non a rilanciare la caccia all'ebreo. Ecco, questo però no, ecco, questa è una cosa che si può fare, evitare di aggiungere follie ad altre follie, perché non è che bilanciano, si sommano.
Certo. Ora mi viene in mente un dibattito di cui sono stato moderatore. Era in una scuola e c'era Izzedin Elzir, l'imam di Firenze, e accanto il rabbino di Firenze, e mi ricordo che si rifletteva con questi ragazzi sull'importanza di tenere aperto un dialogo, e in quell'occasione si disse: guardate che è importantissimo farlo adesso, che tutto sommato uno dice ma vabbè, perché? Perché è adesso che siamo in un periodo di pace che si possono rinsaldare certi legami, perché arriverà il momento in cui invece le tensioni saranno talmente forti che sarà persino strano potersi incontrare. Ecco, io mi ricordo che dissi: guardate queste persone negli occhi, ricordatevi i loro volti e lasciate perdere che uno è ebreo e l'altro è islamico, guardate l'umanità di queste persone, no? E la cosa sorprendente è che nel giro di poco, di forse due o tre anni, è successo quello che è successo. Allora,
era bellissima l'immagine ultima dei due padri, no?
Sì, certo, ecco, certo.
Cioè, questi sono
due padri, un padre ebreo
e uno palestinese, che avevano perso i figli e che si sono...
Ecco, da questo punto di vista può arrivare il contributo di una fede matura, e con questo magari concludiamo dal suo punto di vista, oppure non lo so, magari è banale finire così.
Ah, certamente, diciamo così, certamente il dialogo tra ebrei e islamici in questo momento è un segno più importante, secondo me, di quello che possono dire i cristiani e le cristiane, che certo non sono esclusi, perché non dimentichiamo, ci sono anche cristiani e cristiane palestinesi. Oggi su Avvenire c'è una lunga intervista con il cardinale Pizzaballa, che da una vita che è lì rappresenta una posizione molto sua, non voglio dirlo per sposare le posizioni di Pizzaballa, però comunque un testimone importante. Ma io credo che, appunto, certamente un dialogo ebraico-islamico, islamo-ebraico, in questo momento, anche a livello di segni, appunto, di persone che si incontrano, sia importante. Devo dire che naturalmente anche questo è molto difficile, se uno sente l'aria che tira. Io ho più contatti con contatti, insomma, ho più possibilità di sentire voci ebraiche rispetto a quelle islamiche. Certo che, ragazzi, le voci che si sono poche, le persone all'interno del mondo ebraico che io ho occasione di ascoltare, che su questo prendono delle posizioni che, insomma, critiche rispetto all'attuale politica di Israele. Forse anche questo è comprensibile, una sindrome dell'assedio, cioè capisco tutto. Certo che però sono un po' perplesso, ecco, l'impressione che Hamas abbia vinto su tutta la linea, ha ammazzato migliaia di ebrei, come loro si esprimono, appunto, e, ha scatenato una reazione assassina, poco da fare, ha isolato Israele, perché comunque anche gli amici di Israele sono in difficoltà, gli Stati Uniti che li sostengono a spada tratta, comunque è il caso di usare questa espressione, però sono nei guai anche loro, perché appunto hanno un dissenso interno di questo tipo. L'Unione Europea cerca di, appunto, evitare, ma è ammutolita, cioè dal punto di vista di Hamas, che non conta, anzi li conta, ma tutto sommato più ne muore meglio è. Dal punto di vista di Hamas, l'attacco del 7 ottobre è stato un grandissimo successo su tutta la linea, e le morti palestinesi sicuramente sono state messe in conto e fanno parte, appunto, dell'immagine da presentare all'opinione pubblica internazionale. Questo è, chiunque non sia Hamas, hanno tutti perso.
Condivido molto, perché l'aspetto comunicativo ha la stessa forza dell'intervento, forse anche di più. Vorrei dire una cosa sui verbi che ha usato il professor Ferrario: ha detto tacere e pregare. Io addirittura andrei oltre, pregherei prima, suggerirei di pregare, perché pregando forse si può aprire qualcosa in più e tacere diventa più facile per tutti coloro che non sono né palestinesi né israeliani.
Poi naturalmente, ma ne parleremo naturalmente, dopo cosa succederà? Cosa rimarrà di tutto questo? E che possibilità ci sono, si dice a volte due popoli, due stati, ma insomma che possibilità ci sono di portare avanti una convivenza in queste condizioni che si verranno a creare?
Credo che per i prossimi 30 anni noi si è bloccato ogni possibile dialogo per molto, 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 molto tempo. Adesso ho detto 30 anni, quanto io in realtà non lo so. Ma certamente è stata una botta. Se ci ricordiamo, ogni volta che c'è un minimo tentativo di allentare la tensione, c'è qualcosa, un attentato, un bombardamento, cioè qualcuno cerca di bloccare. Stavolta il colpo è stato di proporzioni incalcolabili, vista anche alla luce anche della reazione. Quindi io credo che in Palestina ci siano generazioni, chi nasce adesso in Palestina e riesce a sopravvivere sotto le bombe, si ricorderà tutta la vita di essere nato nonostante uno sterminio in atto, perché insomma 35.000 morti, penso che si possa usare questa espressione, cioè, è una strage, no? È nato lì, cioè, e questi se lo ricorderanno per tutta la vita. Cioè Hamas, secondo me, si è incredibilmente rafforzata in questa situazione, e comunque anche Israele non dimenticherà il 7 ottobre, tanto più che ogni giorno qualcuno dice che l'obiettivo è la distruzione dello Stato di Israele. Allora certo, se tu dici vabbè, questo mi vuole far fuori, penso in particolare all'Iran, beh, è chiaro che naturalmente, siccome qualcuno l'ha già detto questo, bisogna togliere di mezzo gli ebrei dal mondo e avere un mondo judenfrei, siccome qualcuno l'ha detto e l'ha fatto, non mi stupisco che che le persone ebree, gli israeliani eccetera, siano un po' allerta. Quindi io per il futuro preferisco, in questo momento sinceramente non c'è il coraggio di pensarci, mi sembra oscuro più che mai.
Mi viene in mente,
con questo concludiamo, perché
mi viene in mente quel parto con la mamma morta,
di cui abbiamo parlato ieri,
e il bambino strappato, c'è proprio quel verbo, no, Roberto? Sì, sì. Strappato, ecco, quel bambino lì
che cosa, che vita ci avrà
e che cosa avrà dentro di sé, no?
Sì.
Quindi io credo che,
e che cosa avrà dentro di sé?
Io credo, professore, che Israele, io sono preoccupato molto per Israele, perché lo vedo su un'isola, un isolotto sempre più stretto. E quindi sono molto d'accordo con lei che Hamas sia il vero vincitore, purtroppo avendo innescato questa miccia che gli altri hanno bevuto in maniera...
Però diciamo questo, che a volte la storia ci può sorprendere, anche insomma non sarebbe la prima volta, speriamo, noi speriamo. Allora intanto salutiamo davvero il professor Fulvio Ferrario per essere stato in nostra compagnia, e noi ci salutiamo anche con questa canzone di Adriano Celentano, I passi che
possiamo,
facciamo.
Possiamo dare il buon 25 aprile? Si può fare?
Quando c'è davvero, buon 25 aprile.
Buon 25
grazie
aprile,
professore, a risentirci, e presto, grazie mille.
Di nuovo.
Il morso del dolore. per gli occhi di un bambino cresciuto nel rancore, lasciato solo al bivio, trovato dal destino, che carica il cannone, che scappa nel mirino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo? Nessuno sa il futuro che aspetta come l'ombra contro un muro, e non sarà un bastone né il fumo di un fucile a fare forte un uomo, a farlo meno vile. Gli basterà una lacrima, limpido segnale che può sentire amore, che può fuggire il male. Gli basterà una lacrima, visibile cammino dal fondo della notte al chiaro del mattino. Dove portano i passi che facciamo? Dove portano i passi che seguiamo?
Centro di Cultura Biblica, la voce della speranza. Dal 1947 propone corsi gratuiti per studiare la Bibbia. Credete ci sia qualcosa sotto? Avete ragione, sotto c'è molto. C'è la Bibbia, il libro che da secoli parla agli uomini, senza chiedere nulla in cambio. Per informazioni sui corsi o per iscrizioni, www.lavocedellasperanza.it oppure chiamateci allo 055 53 86 229.
E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 9 UTC.